Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e vorrei aprire con una notizia molto bella che ci ha dato gioia e finalmente dopo tanti anni Julian Assange è stato liberato. E tra poco ripercorriamo insieme tutta la sua via crucis dal momento in cui ha deciso di creare la piattaforma WikiLeaks OP, che aveva lo scopo proprio di rivelare i crimini che vengono compiuti dalle autorità degli stati e di farli conoscere al grande pubblico. Per questo lui ha dovuto sopportare una durissima e lunga via crucis, ma finalmente è arrivata alla fine e la liberazione. Ne parliamo tra poco. Ho mandato questa canzone di Jefferson Starship, Miracles, Miracoli. Infatti è quasi un miracolo che si sia arrivati alla liberazione di Julian Assange. Come dicevo, la lotta di Assange inizia nel 2006 quando crea la piattaforma WikiLeaks. Nell'aprile 2010 pubblica un video di un attacco di un elicottero americano dell'esercito americano a Baghdad in cui sono rimasti uccisi 11 civili iracheni, tra cui due collaboratori dell'agenzia di stampa Reuters. nel luglio-ottobre 2010 WikiLeaks pubblica migliaia di documenti segreti, tra cui notizie ufficiali diplomatiche su capi di Stato stranieri e rischi per la sicurezza. In questo lui viene coadiuvato da da Chelsea Manning, che era un analista dei servizi dell'esercito americano. Su immagini e video appunto Assange fa vedere queste immagini video, rivelano il massacro di civili iracheni e non solo, viene anche si fa vedere che centinaia di civili sono stati uccisi e massacrati in incidenti in Afghanistan, e questi massacri non sono stati adeguatamente riportati. Chelsea Manning, quindi il collaboratore di Julian Assange, è stato condannato nel 2013 a 35 anni di cella per aver fatto uscire queste informazioni classificate. È rimasto in carcere finché nel 2017 il presidente Obama gli ha concesso la grazia. E invece, per quello che riguarda Julian Assange, lui è stato accusato di violenze sessuali in Svezia e di comportamento quindi di molestie sessuali. Queste accuse poi sono cadute, sono andate in prescrizione dopo alcuni anni. Nel 2012 Assange ha ottenuto asilo diplomatico dall'Ecuador e si è rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana di Londra. Nel 2015 ha avuto una relazione con l'avvocato Stella Morris presso l'ambasciata dell'Ecuador e hanno avuto due figli. Nel 2016 WikiLeaks ha pubblicato decine di migliaia di email, decine di migliaia di email relative alle elezioni presidenziali del candidato del Partito Democratico Hillary Clinton, che ha messo in imbarazzo proprio la stessa candidata Clinton. Nel 2018 Assange è stato denunciato negli Stati Uniti per avere tentato per un tentativo di fare un hacking dei sistemi digitali dello Stato. Nell'aprile 2019 l'Ecuador l'ha mandato via dall'ambasciata. Assange è stato arrestato e messo in carcere nel carcere grande sicurezza di Belmarsh a Londra. Nel maggio 2019 Assange è stato condannato a 50 settimane di carcere per aver violato le condizioni della sua carcerazione. C'è stato anche un altro episodio importante che avevo dimenticato di leggere. Nel gennaio 2011 c'è stata una fonte anonima che ha rivelato che come alcuni funzionari avessero scambiato dei messaggi per mettere sotto pressione il ministro delle finanze Wouter Bos, il ministro olandese delle finanze Wouter Bos, affinché approvasse il prolungamento della missione olandese in Uruzgan. Nel novembre 2019 è caduta l'accusa di possibili molestie sessuali per prescrizione. Nel 2021 un giudice britannico ha deciso, ha sentenziato che Assange non avrebbe potuto essere rilasciato agli Stati Uniti perché c'era un rischio troppo grande che in questo caso lui commettesse un suicidio. Successivamente, quando gli Stati Uniti hanno chiesto di andare in appello, questa sentenza è stata ritirata. Nel marzo 2022 Assange e Morris si sono sposati nel carcere di grande sicurezza britannico di Belmarsh. Nel giugno 2022 il ministro britannico degli affari interni ha firmato la sentenza di rilascio e ha confermato che Assange poteva essere rilasciato agli Stati Uniti. Nel maggio 2024 il Tribunale Massimo di Londra ha deciso che Assange poteva appellarsi contro l'impronta non poteva essere quindi rilasciato agli Stati Uniti, perché questo avrebbe significato per lui una condanna inaccettabile e quindi anche il rischio di un suicidio. Nel giugno 2024 si è arrivati finalmente alla soluzione, alla conclusione. Assange ha accettato di riconoscere la propria colpa, di riconoscersi colpevole di un caso di spionaggio e questo in cambio della sua liberazione. Praticamente si è autoaccusato, ha riconosciuto la colpa e un giudice delle isole americane Mariane nell'Oceano Pacifico lo ha condannato proprio per questo reato di spionaggio a 62 mesi di cella, che sono precisamente il periodo che lui aveva già passato nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra. Per cui dopo questa sentenza Assange è finalmente libero e può viaggiare e tornare nella sua patria Australia, che si trova quindi non molto lontana dalle isole Marianne. E quindi la notizia è molto bella: finalmente Julian Assange è stato liberato. Questo significa, è un grande segnale per tutto il mondo, per tutto il giornalismo libero, per tutti coloro che rischiano la propria vita per rivelare i crimini di Stato, quei crimini che si vorrebbero tenere nascosti, che invece con molto coraggio queste persone rivelano a tutto il mondo. Quindi non possiamo che essere, rallegrarci di questa bellissima notizia che purtroppo sì, dopo tanti anni finalmente possiamo dare. Quindi Julian Assange libero. Ascoltiamo un brano dedicato ai Grim Travelers.
Ministers meet, work on the movement of goods. Also work on the movement of capital. Also work on the movement of human beings. As if we were so many cattle. Grim travelers in dawn skies. See the beauty makes you cry. Skies.
mercenaries got weapons primed. Gonna take that African nation in record time. You wonder why they bother, why not leave it alone, they say. Every man wants to retire to a place he can call his own. Those grim richer than a rose, blooms against the backdrop of somebody's white clothes. Bitter little girls and boys from the Red Army underground, they'd blow away Karl Marx if he had the nerve to come around. They're just grim travelers in dawn. See the beauty, makes them cry inside. It makes them angry, and they don't know why. They are grim travelers in dumb skies. Smokestacks, trucks butt each other to establish dominance. The newspaper next to me leans over and says matter-of-factly, sacred mountain towers above meadows, and above us grim.
Erano i viaggiatori, viaggiatori grimi, foschi, i viaggiatori foschi che viaggiano nei cieli, i ministri della guerra, quelli che trattano le popolazioni come mandrie e che decidono guerre, che armano, che investono in armamenti, insomma, ecco, questa elite che purtroppo oggi governa il mondo. Però ci sono anche delle belle notizie e oggi fortunatamente abbiamo potuto darvene una. E veniamo a un'altra notizia importante che riguarda l'euro digitale. Quindi adesso è iniziata un po' la campagna per promuovere questo euro digitale che sarebbe indispensabile per una moneta forte. Però vorremmo capire perché. C'è una forte spinta da parte della Banca Centrale Europea, quindi la BCE, per l'introduzione di questo euro digitale. E naturalmente la BCE si rende conto che la maggior parte degli europei vogliono poter continuare a pagare in cash, quindi questo bisogno dell'euro digitale non lo sentono. In realtà molti temono che un euro digitale possa soppiantare alla lunga la moneta contante, che rimane comunque una di grande vantaggio per i cittadini, per tantissimi motivi, anche per il fatto di poter possedere della moneta contante, significa poter pagare quando uno vuole, insomma, dipendere da una banca, dipendere anche da un denaro digitale che può essere bloccato in qualsiasi momento. Abbiamo visto che questo è già successo, è successo in Canada, per esempio, durante la pandemia sono stati bloccati i conti dei manifestanti contro le misure pandemiche. Questo è già successo. PayPal ha introdotto delle misure di blocco nei confronti di persone che si erano macchiate di cosa? Di disinformazione o di altro, insomma, diciamo che il denaro digitale può essere bloccato in qualsiasi momento, per cui il denaro contante dà ancora questa forma di libertà, si può ottenere facilmente, è inclusivo, viene utilizzato dappertutto, accettato ovunque e offre la massima privacy. E lei, la BCE, naturalmente dice che continuerà a impegnarsi assolutamente perché il denaro contante rimanga, però vogliono anche trasferire i vantaggi del cash nel mondo digitale, quindi dare a questo euro digitale le stesse prerogative, gli stessi vantaggi della moneta contante. Però ecco, ci dovrebbero convincere che questo sia realmente possibile. Per questo bisogna cercare di capire quali sono le qualità del denaro contante e in che modo l'euro digitale potrebbe sostituirle. Si dice che l'uso dell'euro digitale sarà gratuito e che resterà comunque una scelta per i cittadini. Ecco, anche qui il dubbio rimane che alla lunga questa non sia una scelta, ma diventi un obbligo. E poi c'è anche il discorso di come circola, come viaggia, come si effettuano le transazioni con questo euro digitale. Cioè, noi siamo abituati o a pagare in cash oppure a fare un trasferimento bancario, ma sempre passando per la nostra banca e quindi prelevando dal nostro conto, trasferendolo su un altro conto. Come funzionerà praticamente? E poi su quale strumento funzionerà? Sarà necessario utilizzare uno smartphone? Cioè dove sarà depositato questo conto digitale? Questa cosa ancora non è molto chiara, perché al momento ci sono le banche che comunque possiedono in qualche modo il denaro che noi ci versiamo, insomma, lo stipendio che viene versato su un conto bancario sta lì. Nel momento in cui nasce un euro digitale, dove andrà a finire questo denaro? Dentro uno smartphone? E se uno lo smartphone non ce l'ha, oppure se gli si rompe, oppure se viene rubato, oppure si cade in un fiume, che cosa succede? Ecco, tutte queste domande pratiche che sembrano delle domande molto banali, però in realtà un conto è sapere che da qualche parte in una banca c'è depositato il risparmio, per i soldi per vivere, e non avere questa sicurezza è chiaro che fa dubitare. Poi la BCE dice anche che un euro digitale può rendere la nostra vita più facile e mantenere la nostra libertà di scelta. Ecco, queste sono belle parole, però io vorrei sapere concretamente in che modo la vita diventa più facile, perché al momento non è difficilissimo fare un bonifico bancario, non è difficilissimo, diciamo che è molto semplice, è molto facile fare un acquisto in internet, quindi con i sistemi che esistono attualmente, oppure andare semplicemente con le monetine a comprare un po' di pane, un po' di cibo per mangiare, insomma. In che senso diventerà più facile? E poi abbiamo veramente bisogno di questa facilità? Questa è la domanda. Sembrano domande banali, però quando dicono... quando sentiamo la BCE, insomma, ci parla dei vantaggi dell'euro digitale, Concretamente, quali sono? Appunto, proprio perché oggi esistono tante modalità di pagamento e che sono anche la carta di credito, il bonifico, oppure i vari sistemi iDeal, eccetera, che sono anche molto facili, comodi, per cui non capisco, ecco, cosa dovrebbe essere superiore l'euro digitale. La BCE in sostanza suggerisce la creazione e un uso di un vero denaro contante in forma digitale, custodito direttamente dai cittadini e non più dalle banche. Ecco, questa è l'idea, però concretamente è un po' come se le banconote dei nostri portafogli si tramutassero in bit salvati sul nostro smartphone, smart card o computer. Sì. Però diciamo sono salvati lì su questo dispositivo. Questo dispositivo però potrebbe anche rompersi. E poi dove va a finire? Dove vanno a finire i soldi? Quindi i vantaggi dell'euro digitale, la BCE sostiene che siano molti. I costi, quindi è realistico aspettarsi che i costi delle transazioni che oggi sono legati a carte bonifici saranno fortemente ridotti. La BCE ipotizza anche scenari in cui tali costi siano nulli. Ovviamente è realistico aspettarsi, però siamo sicuri che non ci saranno dei passaggi, che non ci saranno comunque degli intermediari che ci faranno pagare i costi di queste transazioni. Punto numero due, lo stimolo finanziario. Un euro digitale renderebbe facile l'implementazione di politiche quali l'helicopter money, in cui lo Stato può immediatamente e automaticamente elargire denaro ai cittadini in difficoltà. Sì, vabbè, insomma, però i soldi si possono, cioè se lo Stato vuole dare facilmente i soldi, in modo lo trova, insomma. Per darli, non c'è bisogno dell'euro digitale, cioè un trasferimento bancario non ci vuole niente a farlo. Inclusione finanziaria: non avendo più bisogno di un conto corrente, chiunque, anche i cosiddetti unbanked, cioè persone che non hanno banche, potrà accedere a strumenti digitali e ad esempio effettuare pagamenti su siti di e-commerce o ricevere direttamente rimesse. Adesso io mi chiedo se uno che non ha la banca, che è veramente molto difficile oggi non avere una banca, perché cioè è impossibile, è veramente impossibile vivere, mi domando se queste persone poi faranno dell'e-commerce o riceveranno dei soldi a livello internazionale. Cioè a me sembra impossibile se uno non ha una banca, non ha un conto corrente, non so come fa a comprare qualcosa online. La tutela finanziaria: non essendo più i contanti depositati in banca, il cittadino non è più esposto ai fallimenti bancari ed eventuale blocco dei fondi in essa depositati. Sì, vabbè, questo potrebbe essere un vantaggio. Il problema è capire poi dove sono fisicamente questi soldi. Ecco, se sono su un dispositivo, cioè dove vengono conservati. L'impatto ambientale: il contante in forma digitale non più fisica riduce l'impronta ecologica dei sistemi monetari di pagamento. È vero, naturalmente la moneta fisica deve essere prodotta, deve essere smaltita, però bisogna anche pensare ai miliardi di dati che vengono conservati con un dispendio di energia favoloso, enorme, incredibile. Quindi se dobbiamo, è energia che poi viene, elettricità che viene prodotta spesso o in maniera fossile o comunque non in maniera sostenibile, energia che viene tolta magari agli usi fondamentali, perché se dobbiamo spendere energia per conservare i dati, i centri dati, oppure la dobbiamo usare per riscaldarci o per mangiare, io credo che sia meglio prima mangiare e riscaldarsi che non conservare miliardi di dati che poi a chi servono. Salute: in tempo di Covid, minore circolazione di contante in forma fisica aiuta a limitare la diffusione del contagio. Ecco, qui bisognerebbe però avere le prove scientifiche che questo sia vero, perché non, ecco, bisognerebbe veramente poterlo dimostrare. Cioè il virus rimane vivo sulla moneta, che magari resta ferma, inerte per tanto tempo, cioè, queste cose bisogna dimostrarle, altrimenti rimangono un po' delle frasi così campate in aria. Poi naturalmente ci sono i rischi dell'euro digitale, e anche questi sono parecchi. Per esempio la privacy, il denaro costante in forma fisica, effettivamente anonimo, un euro digitale potrebbe non essere anonimo. Ma ad esempio, perché ci sono delle normative antiriciclaggio che mal tollerano le transazioni anonime, quindi anche qui. I prestiti con un vero euro digitale è lecito aspettarsi una riduzione dei volumi di denaro depositati nelle banche. Ciò comporta di conseguenza una diminuzione della capacità di prestare denaro da parte della banca. E beh, questo è oggettivo, le banche ci devono pensare, insomma, a questo rischio. Ricavi dalla minor quantità di depositi deriva una minor quantità di transazioni tradizionali via carta bonifico. La conseguenza finale è minor ricavo per banche, istituti e sistemi di pagamento. Certamente, ma questi sono problemi delle banche, insomma, se vogliono l'euro digitale dovranno perdere dei ricavi. Custodia. Il cittadino ha in totale controllo del proprio denaro sul proprio dispositivo, ad esempio lo smartphone. Però se questo si perdesse o si rompesse, il denaro digitale si perderebbe con esso, ma questo è veramente pazzesco. Una situazione simile accadrebbe in caso di eredità, se il deceduto non lasciasse preventivamente le credenziali ai propri eredi, ma e questo è una cosa molto reale, non si può, cioè la vita e la morte non è che sono programmabili, per cui potrebbe verificarsi che il deceduto effettivamente non sapeva di che sarebbe deceduto, quindi non ha lasciato le credenziali a nessuno. Questo problema però può essere un'enorme opportunità per le banche moderne che sanno reinventarsi e offrire sistemi di recupero di denaro digitale in caso di emergenza. Sì, però questi sistemi dovrebbero essere veramente efficaci e efficienti. Quindi è chiaro che ci sono pregi e difetti, sia per i cittadini, anche se io i pregi per i cittadini onestamente non li vedo così concreti. Per le banche ci sono anche dei rischi. Chiaramente la BCE continua a insistere, perché loro vorrebbero arrivare a questo euro digitale, però io credo che sia necessario informarsi bene, insomma, cercare di capire a cosa serve, perché il progresso è bellissimo, sì, e non possiamo fermare il progresso è un treno che viaggia in corsa, però insomma, non è che siamo proprio obbligati a saltare su questo treno in corsa, con il rischio magari di non riuscire neanche a salire sul treno. Cioè uno può anche lasciarlo passare il treno e dire vabbè, vediamo che cosa viene dopo, insomma, magari è qualcosa ancora migliore. Beh, per riflettere un po', io suggerirei adesso questa bellissima canzone di una musicista che ho appena scoperto, grazie a un amico, e si chiama Daniela Pes, e questa è Arca. veramente molto bella questa arca, era una scoperta, Daniela Pes. E ora vi faccio invece ascoltare i Cani Band e questa canzone si intitola Fiore, Fiore dei Cani Band.
Se non voglio più stare con una nuvola nera in testa, ecco cosa devo fare, ecco cosa basta fare. Andare prima a dormire, guardare meno il cellulare, stare più dritto con la schiena, smettere di giudicare, smettere di giudicare. Io non voglio più stare con una nuvola nera in testa, ecco cosa devo fare, ecco cosa basta fare. Io devo ringraziare per ogni cosa che c'è al mondo e poi raccogliere un fiore, se devo uccidere un fiore. Perché devo accettare che tutto quanto prima o poi muore, nasce come un fiore, se ne va come un fiore. Nasce come un fiore, se ne va come un fiore. Sono stufo di stare con una nuvola nera in testa, ecco cosa devo fare, ecco cosa basta fare. Andare prima a dormire, guardare meno il cellulare e poi raccogliere un fiore, se devo uccidere un fiore. Perché devo accettare che tutto quanto prima o poi muore, anche se mi fa paura e non ci voglio pensare. Non c'è niente da fare, anche se fa così male, però persino il dolore se ne va come un fiore. Non c'è niente da fare, anche se fa così male, però persino il dolore se ne va come un fiore. Nessuno può scappare dalla gioia e dal dolore.
Questi erano i Cani Band in Fiore. E prima parlavamo dell'euro digitale e del fatto che sì, uno si chiede, sì vabbè, ma a cosa serve, insomma, che ci guadagniamo? Non è che sono quelle innovazioni che servono all'umanità, non so, che hanno degli scopi di migliorare la vita sulla Terra, insomma, che uno deve accettare perché servono comunque per la società, che sono indispensabili, ecco. No, io tutti questi vantaggi non ce li vedo e vorrei capire concretamente per il cittadino che cosa migliora, che cosa ci offrono in più rispetto a quello che già c'è, perché oggi c'è comunque il pagamento in cash, c'è la possibilità di pagare, di trasferire denaro con transazioni, ci sono le carte di credito, ci sono queste piattaforme, c'è Booking.com, insomma, se uno vuole prenotare qualcosa. Quindi sono cose da scoprire, da capire, però dovrebbero anche spiegarci perché. Un'altra cosa che io non capisco al cittadino comune che cosa offre in più è questa intelligenza artificiale di cui si parla tanto, che sì, sarebbe il progresso, sempre questo treno in corsa che non possiamo fermare, sul quale dobbiamo per forza salire e ammucchiarci tutti. Però non lo so, anche lì a cosa serve veramente avere la possibilità di un po' come era la catena di montaggio, insomma, no? Prima c'erano centinaia di operai che facevano un lavoro pesantissimo, sì, poi a un certo punto sono arrivate le macchine, i robot che hanno sostituito le braccia degli operai, che quindi sono stati tagliati, cioè il numero degli operai è stato tagliato e il lavoro è stato sostituito dalle macchine. D'accordo, questa è l'unica cosa che io riesco a capire, però mi domando per tanti tipi di lavoro dove veramente c'è il bisogno di, cioè se uno vuole comprare un biglietto è sempre meglio avere davanti qualcuno che te lo vende, insomma, vuoi comprare qualcosa, hai qualcuno che te lo vende piuttosto che un sistema completamente automatico. Però questo è l'unico vantaggio che vedo. Io questi grandi vantaggi non li vedo, però magari se ci sono mi piacerebbe scoprirli, insomma, capire. Per me, ecco, c'è il treno che corre e io dico sì, vai, però insomma vorrei magari anche non essere costretto a salire. Ma chissà se sarà possibile. Vi faccio ascoltare La democrazia solidale di Franco Mussida.
Cos'è avvicinano un vento d'armonia fin di bene, privo di catene. Qual è la strada? Qual è un nuovo paradigma di socialità?
Testo, bellissima chitarra, questo era Franco Mussida in Democrazia Solidale. E ora vi faccio ascoltare Awakening. E la scorsa settimana abbiamo avuto in studio Elisa Marangon, che abbiamo incontrato, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ascoltato le sue canzoni. Questa è Awakening, una canzone scritta insieme a Roberta Brighi, che è anche nell'album Agatha che vi ho fatto ascoltare la scorsa settimana. Awakening.
Pensieri confusi.
Elisa Marangon e Roberta Brighi.
Maschere e voce di plastica. Respirerò. Io sarò.
E questa era Awakening, Elisa Marangon e Roberta Prighi dall'album Agatha. E chiudiamo con Frida Bollani e Jimmy Braxton, Like Bowie on Mars. Questa con questo brano si chiude anche Radio Onda Italiana Libera, la radio di stasera con Silvia Terribili. Vi do l'appuntamento a lunedì prossimo con la musica ribelle di Sebastiano e Stefano, e per quanto mi riguarda mercoledì prossimo sempre dalle 20 alle 21 avremo la musica e le sue storie con David Checchi. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci la prossima settimana.
Cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana